Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Di Franco Piccinelli ascoltiamo il casello numero 39. Legge Laura De Luca.
Tra neve e castagnole lanze, dove ancora nel dopoguerra affiorava la pietra di confine fra le province di Cuneo e di Asti, quindi delle Langhe con il Monferrato, c'era un casello ferroviario contrassegnato con il numero 39. C'era fino a qualche anno fa. Resosi verosimilmente inutile, disabilitato, disadorno e disattivato, nel pomeriggio di una vigilia natalizia senza neve, come è spesso ventura anche degli inverni nordici, gli si affiancarono una ruspa e un bulldozer, che prima che fosse notte lo rasero al suolo, o per meglio dire lo cancellarono dalla faccia della terra, interrandovi un pino. A futura memoria della gente tradizionalista, ammesso che la gente abbia ancora tempo per le cose che furono. E nella stessa notte, su un recentissimo Natale, il casello mi apparve in sogno. Dialogammo, lui e io, dalle nostre ormai opposte dimensioni. Lui era un casello in fior di attività, io un bambino con i calzoni corti. Fu un tenero dono natalizio che egli, fattosi persona, volle consegnarmi dal suo al di là. Nel casello abitava un cantoniere assieme alla sua famiglia. Ricordo l'uomo soltanto, l'assegnatario del posto di guardia. Gli toccavano molti incarichi: sovrintendere a un tratto di binari, presidiare uno stretto passaggio a livello, dissuadere gli eventuali candidati al suicidio che prediligevano proprio quel sito, dar fuoco allo stoppino intriso nel petrolio per illuminare durante la notte il vetro rosso o verde del disco che regola il transito dei treni. L'uomo, di statura regale, secondo i canoni del terzo Vittorio Emanuele, gli assomigliava persino al re, quale ero abituato a vedere in effigie contro il muro a destra del crocifisso dietro la cattedra, dove già allora ogni anno si susseguivano maestri e maestre. Portava i capelli alti di sfumatura, corti sul cranio, confluenti a punta sulla fronte armonica. Aveva baffetti solidi e ben proporzionati, guance secche, occhi piccoli e vivaci. A renderli accesi gli occhi contribuiva il tono scuro, addirittura nerastro, della pelle del volto. Il contrasto evidenziava il biancore della cornea, l'irrequietezza della pupilla. Ma nerastro e unto l'uomo lo era tutto, da capo a piedi, nei tratti scoperti di epidermide e nella stoffa di un'imprecisabile divisa. Allora, su quel tratto di ferrovia transitavano 12 convogli viaggiatori e 2 merci al giorno. Il primo treno del mattino, l'11:40, batteva le rotaie attorno alle 4:30 e aveva lasciato Bra da poco meno d'un'ora. L'ultimo, proveniente dalle pianure Mandrogne, recava la sigla 11:51 e faceva tremare le fondamenta del casello attorno alle 22. Ogni convoglio disponeva di un numero per identificarlo negli orari e per comodità dei ferrovieri, le cifre pari destinate ai treni diretti ad Alessandria, le cifre dispari a quelli che ne provenivano. E Alessandria, non solo per me, rappresentava quasi il termine del mondo. Chi c'era stato diceva che davanti alla stazione si susseguivano e si incrociavano più di 12 binari, e che tutto attorno non si vedeva traccia di collina. Ma come poteva esistere un luogo senza bricchi? Quando presenziava il passaggio dei treni, il ferroviere si copriva d'autorità, calandosi in testa fino a piegare le orecchie un berretto a visiera dalla cupola alta e ondulata, con il soccolo corroso dai sudori, ma irrobustito da una crosta oleosa su cui il tempo e la polvere si erano impregnati. L'uomo indossava sempre giacca e calzoni di fustagno grigio ferro. Il fustagno di quegli anni non doveva essere come l'attuale, perché gemeva nel continuo sfregamento di un passo dopo l'altro, quasi fosse innervato da una nascosta anima di metallo lieve. E non vidi mai quell'uomo senza mozzicone di sigaro in bocca, forse un centimetro, anche meno. Quando mi domandavo che cosa ne facesse degli estremi resti di toscano tra le labbra, spenti nel grigiore delle ceneri, ecco che le ceneri prendevano a respirare, rivelando l'infinitesima brace tenuta in vita con abilità per rispetto alla parsimonia, mica all'avarizia. Il casellante aveva poi un altro incarico, trasmessogli evidentemente dalla moglie, di togliere dal binario le galline, che ormai in dimestichezza con il sito, nonostante qualcuna là ci avesse sacrificato le penne, si ostinavano a razzolare nel macchiaferro sparso fra le rotaie, disdegnando i prati sicuri e più ricchi di alimento. Io andavo qualche volta a trovare il ferroviere. Il fatto che mio padre fosse il capostazione di Neive mi consentiva di percorrere il sentiero a ridosso della massicciata e che la costeggiava con la puntigliosità di un dovere. Adesso non esistono più camminamenti così. Allora erano spontanei per il continuo e quotidiano transito dei casellanti a cui competeva di controllare a vista la situazione delle traversine, delle viti, dei bulloni. È vero che di norma si ispezionavano le rotaie camminandovi sopra con il sostegno della mazzetta di ferro, ma nel ritorno verso i caselli i ferrovieri ricorrevano al più comodo sentiero, che perciò spiccava bianco di polvere e di ghiaia in mezzo alla gramigna e all'erba vidola. Lucertole e ramarri ogni tanto attraversavano l'esti e il settore franco della ferrata, quasi sui piedi del viandante, perché era proprio il rumore dei passi sul pietrisco a impaurirli nelle tane tra i rovi. Alla loro presenza mi ero abituato presto, come succedeva a tutti i bambini di quell'epoca, e persino i calabroni gialli, persino i calabroni neri non mi intimorivano, anche se sentivo spesso ripetere che la puntura di uno di essi metteva in crisi un uomo e tre potevano stendere per sempre addirittura un cavallo. Conoscendo gli orari dei treni, mi avventuravo sul sentiero, oltre l'ultimo scambio dello scalo di Neive, negli intervalli fra un arrivo e una partenza. Ma non era infrequente nei primi 2 anni della guerra il transito quasi improvviso di convogli straordinari, che tutti sapevano dove erano diretti pur bisognando fingere di ignorarlo. Si trattava di tradotte, inizialmente con tanti carri merci per la truppa e i sergenti, e una vettura di seconda classe riservata agli ufficiali. Poi di treni definiti bellici, in riferimento al trasporto di autoblindo, mortai, cannoni, a volte di locomotive agganciate assieme con la preoccupazione di sincronizzarsi le velocità, risultato che ottenevano in 2 modi a seconda della spregiudicatezza dei macchinisti, fischiandosi a vicenda se la lancetta dei rispettivi tachimetri saliva o scendeva oltre un certo margine, oppure attivando gli stantuffi della sola macchina trainante che chiedeva poi all'ultima della fila di contribuire nella frenatura. Quando mi capitava di veder profilarsi da lontano la sagoma d'un treno e il sentiero non consentiva aree di riparo, sapevo bene che cosa fare. Me lo avevano insegnato i ferrovieri, cui talora era toccata avventura di sentirsi sfiorare gli abiti e rintronare le orecchie addirittura sotto le gallerie. E le nicchie salvagente stavano fuori mano. Mi stendevo a terra per non essere colpito, magari attratto dallo spostamento d'aria. Acquattato in quel modo, Provavo tutti i brividi e le emozioni di chi per disgrazia o per stanchezza o per delusione andasse incontro ai treni un paio di metri più in là. E immaginavo di mettermi in salvo solo all'ultimo istante. Un giorno volli provare a rimanere diritto in piedi e per sicurezza mi sostenni afferrando i fili di ferro abitati a treccia che correvano lungo il sentiero, tra un passaggio a livello e l'altro, per azionare le sbarre. Che mostro, che bolide davvero quella locomotiva, una 735, adibita di norma al traino di merci, con le ruote non molto alte, capace di una velocità sui 90 km orari. Gli stantuffi salivano e scendevano a ritmo forsennato, il fumo usciva bianco e uniforme lambendo orizzontalmente il convoglio. Tutto il treno ondeggiava come se ancheggiasse sui binari che già prendevano a gemere vicino a me, in attesa di piegarsi, riverenti, sotto il carico di ciascun carrello e di ogni ruota. Una volta, pochi giorni dopo, mi incamminai sul sentiero, proponendomi invece di incontrarlo, il treno. E appena si profilò all'ultima curva, prima del rettilineo che immetteva agli scambi della stazione, deposi su una rotaia un 2 soldi di rame, per vedere come il convoglio lo avrebbe ulteriormente appiattito. Ritrovai così, appena cessato il turbinio del polverone del frastuono, un tondino sottilissimo, ancora caldo per la subita dilatazione, e tanto la testa del re quanto la vespa, ornanti le opposte facce della moneta, si erano disfatte nei tratti e nel rilievo. Credo che non esistesse un mondo più ampio da indagare e da scoprire per me di quel tratto di ferrata dove il sole picchiava forte, rimandando dalle traversine e dai binari i suoi raggi infuocati. E dalle traversine sapeva anche trarre il sole un odore forte di catrame, di petrolio, un odore quasi in sospensione nel pulviscolo brulicante che ardeva attorno, manifesto e ben visibile a mano che lo sguardo si avventurava lontano, in direzione del casello 39. Superata la curva della Praglia, il sentiero si rimpiccioliva, diventava accidentato e bisognava far bene attenzione a muovere i passi. Da una parte e dall'altra della ferrovia l'erba dei prati cercava inutilmente tracce di umido per rinvigorirsi nel verde e i prati erano interrotti quasi con simmetria dai campi di grano, qualcuno bronzeo di spighe e contornato da rossi papaveri, qualcuno già mietuto e ridotto a gobbe di covoni nella breve distesa delle stoppie. Erba, grano, rii in secca e linee sinuose di salici potati a pugno. Erba, grano, rii, salici e gelsi di chioma ampia dove si indovinavano le more dolcissime, bianche o nere, e dove nidificavano molte varietà di uccelli nonostante l'insidia delle bisce. Quando il casello era a 0,5 chilometro, scorgevo nella nebbia di calore sui binari le galline del cantoniere rimpicciolite dalla distanza. Talora un carro agricolo al traino del bue attraversava le rotaie e dritto nel sentiero il ferroviario nero pareva un soldatino di piombo deposto là per rendere più verosimile il fantastico gioco dei trenini elettrici il mattino di Natale nelle stanze dei bambini ricchi. Non rimaneva che accelerare il passo, lasciandosi ristorare dalle improvvise avvertibili aure dei pioppi, perché questi seguivano l'ansa sinuosa del torrente Tinella, là a ridosso quasi della massicciata ferroviaria. L'incontro con l'uomo del casello era un ingresso in porto da un gran mare di piccoli pericoli. Mi dolevano i piedi nei sandali per il rude massaggio dei ciottoli e della ghiaietta sotto l'esile suola d'autarchia e la testa mi pareva pesante come se vi si fosse infilzato, rimanendovi corposo qualche raggio di sole. Il mio premio era la meta. ma il cantoniere conosceva la garbata abitudine di rifocillarmi con un bicchiere di moscato e qualche biscotto fatto in casa, dolce quel tanto da distinguerlo dal pane. I biscotti li prendeva da una scatola di latta sul cui coperchio si fronteggiavano dai rispettivi ovali inversamente obliqui le figure del principe Umberto, giovane, nero di capelli e persino rassomigliante a Rodolfo Valentino senza bistro sotto gli occhi, e della sua consorte Maria José del Belgio. Sul bordo della scatola la scritta De Coster, cioè il nome di una rinomata fabbrica di cose buone, che con la sua autorità nobilitava i domestici torcetti estendendovi ogni inseguito sapore. Davanti al casello, entro un piccolo spazio recintato, c'era una panca. Mi piaceva sedermi là e osservare il rincorrersi delle colline tra Coazzolo e Valdivilla, da dove giungevano voli di passeri, voli di rondini, appena si inoltrava il meriggio, cinguettii e talora lontanissimi canti. Non esistevano rumori più forti del verso delle galline e sentivo distintamente le voci di casa, pur abituate a superare appena il sussurro. Non entrai mai d'estate nel casello 39, limitandomi sempre a immaginare le ridotte dimensioni delle stanze, la loro squadrata dislocazione, due al pian terreno, due al di sopra del rispettivo soffitto e la scala ripida a una sola rampa nel mezzo. Ma vi trascorsi una lunga sera d'inverno. Tornavamo da un breve viaggio in campagna. Mia nonna aveva insistito per andare a far visita a un congiunto scapolo e ardito. L'avevo accompagnata insieme a mio fratello Ernesto, con mio padre e mia madre. Presi a nevicare, che eravamo ripartiti da poco, tentammo di farcela raggiungere la stazione di neve a piedi, ma la neve si infittì e in fretta calò la notte. Trovammo rifugio e ospitalità nel casello. Che magia quella sera! Rimanemmo tutti assieme nella cucina. E sembrava che da un momento all'altro Biancaneve dovesse affacciarsi ai vetri o bussare alla portina. Una stufa di ghisa mandava un tepore di paradiso e sulla sua piastra cuocevano delle frittelle cotte nell'olio di nocciole ottenuto da un empirico frantoio casalingo. Ci mettemmo a contatto di gomito attorno alla tavola, noi cinque e la famiglia del cantoniere, cioè sua moglie e sua figlia che aveva gli stessi 10 anni miei. Era l'ultimo inverno di guerra. Bisognava che non filtrasse luce attraverso le persiane rese più ermetiche dalle ante interne, chiamate scuri. Dal soffitto pendeva un lume a olio, con 2 becchi, e anche il secondo becco venne acceso per dovere di ospitalità. Gli adulti parlavano soprattutto di cose tristi, ma non erano cose tristi, erano soltanto cose orrende, connesse con la guerra, con i bombardamenti, i rastrellamenti. Parlavano di come va il mondo, e facevano previsioni sul suo futuro stimato per niente rassicurante. Mi eccitavano quei discorsi. Mi sentivo forte tanto da superare qualunque prova. E forse nel desiderio di crescere più in fretta ripetevo sovente gli allunghi di mano sulle frittelle. Poi la conversazione arretrò alle vicende d'un passato lontano e non meno tenebroso. Il cantoniere e sua moglie si rivelarono dei novellatori genuini in perfetta armonia di episodi e di date. Nevicava fitto, folto. Il casello era un igloo quadrato in un'immensa distesa di ghiaccio. Nella cucina il fuoco di legna aveva il crepitio di una presenza amica. Appoggiai la testa sugli avambracci piegati contro il tavolo e nella mia mente si susseguirono masche, orchi, forche, raffiche di mitraglia, carestie e apocalissi, file di partigiani e colonne di tedeschi. Rapido fu il passaggio dalle visioni al sogno. Dormivo sereno. Era così grazie al fuoco, la presenza di mia nonna, la complicità di mio fratello, il contatto di mio padre. Ero così perché tu mi tenevi la mano sulla mia. Non te l'avevo detto, mamma.
Thank you.
Avete ascoltato di Franco Piccinelli il casello numero 39, letto da Laura De Luca.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.